Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracana, Marco Picchiari, Cinzia Sant'Angelo. Andiamo a riprendere subito gli ospiti perché ci sono tantissimi messaggi che dobbiamo condividere un po' con i nostri ospiti. Vedo già Simone Baraglia pronto, c'è Daniele Garbo anche. Tra poco, c'è anche un altro ospite a cui diamo il buon pomeriggio.
Sì,
vai.
Diamo il benvenuto a Thomas Manfredini.
Ciao Thomas, ben trovato.
Ciao a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, qui intanto si sta parlando un po' di questa differenza, poi andiamo un attimo anche un altro argomento.
Nel centrocampo della Juventus Inter.
Ci sono ad esempio la differenza è che la Juventus sta programmando il futuro, l'Inter vince quest'anno, poi il giocattolo verrà distrutto da Zhang. L'Inter tra le cose inutili, sottolinea l'ascoltatore, no? Quello che riprendendo il messaggio di Zhang, va bene. E poi
ragazzi, da interista, sia la Juve ha più giocatori che possono cambiare le partite, ma il centrocampo dell'Inter la Juve se lo sogna, e questo è un po' un pensiero comune.
C'è un audio che vi facciamo sentire e poi l'ultimo giro su questo argomento e poi cambiamo, dai.
Buongiorno, Stefano da Roma.
Ciao Stefano.
Io veramente non sono d'accordo col fatto che dobbiamo fare complimenti a Conte e tutto quanto. Conte si è fatto comprare fior di giocatori, cioè Spalletti con questa squadra, voi pensate che non vinceva lo scudetto? Cioè guardate la squadra di Spalletti e guardate quella di Conte e poi vediamo la differenza. È che purtroppo Conte l'hanno accontentato su tutto. Sono capace pure io a vincere se mi comprano Maradona, mi comprano questo, vinco pallino.
Allora,
comunque dobbiamo informazione di servizio, no, una comunicazione di servizio, dire a Benedetta che non riusciamo a sentire i suoi audio, quindi se ce lo rimanda più pulito
c'è un problema, sì.
In modo che lo possiamo
Thomas
sentire.
Manfredini, ti sei unito a questo discorso, penso che avrai un po' capito. Tu che ne pensi di queste osservazioni, no? Si confrontava la rosa e ad esempio prima De Carolis, Guido ha detto se inverti due allenatori, quindi dai Conte alla Juve, guardate, la Juve avrebbe sicuramente più punti. Tu che ne pensi?
Allora, penso che forse in questo momento l'allenatore che sta facendo la differenza è Conte, cioè quindi anche con la Juve nei precedenti anni ha fatto bene, ha vinto subito lo scudetto. Io penso che lui stia dando molto all'Inter, quindi la differenza secondo me è in questo momento il mister. Penso che la Juve forse sia più una Juve da Europa che da campionato, più da partite secche che da lunghe partite. Invece l'Inter è costruita come Conte, una squadra aggressiva, comunque cattiva, e nel suo modo di giocare faccio molto meglio in campionato. Quindi ecco, credo la differenza sia questa. È anche vero che quest'anno ci hanno cambiato l'allenatore, la Juve, e forse un po' lo sta pagando.
Simone, per rispondere anche... Prego.
Però forse i due anni sta creando qualcosa, infatti sta prendendo giovani, gente in scadenza di contratto, e quindi qualcosa forse ancora non ha ben centrato, però credo che insomma la Juve resti sempre una squadra forte.
Simone, per rispondere anche agli ascoltatori che facciano le differenze su alcuni giocatori, io credo che insomma il fatto che sia più pronto l'Inter si può dire, no? Ci può stare,
ma ci sta tutto. Cioè, il discorso dell'Inter ormai è una squadra più navigata rispetto a quella della Juventus. La differenza sostanziale è che l'allenatore, così come i giocatori, è un gruppo che comunque deve vincere. È un gruppo che deve vincere nel breve. Non è come la Juventus, come ha detto Thomas, anche ci sono dei giocatori che sono stati presi giovani e che quindi hanno bisogno di acquisire quella esperienza tale, perché le responsabilità, ripeto, giocare allo stadium, giocare in un qualsiasi altro stadio, che possa essere quello di Parma o in America, o da parte di quei giocatori che sono al primo anno alla Juve, non è semplice. E quindi tempo al tempo, perché tutto non si può avere nel calcio.
No, assolutamente. Daniele?
Io penso che nel DNA di Antonio Conte ci sia l'Italia, non l'Europa. L'ha dimostrato la sua storia, da sempre.
Lui è molto bravo quando si tratta di vincere i campionati, perché in un campionato è più consentito commettere degli errori, c'è più tempo per rimediare e il suo tipo di calcio alla lunga alla meglio. In Europa questo non avviene, perché lui gioca un tipo di calcio evidentemente troppo cauto, diciamo così, poco propositivo, e in Europa questo non paga, è nella sua storia. Non dimentichiamo che il motivo iniziale del suo dissidio con Andrea Agnelli risale a quella famosa semifinale di Europa League contro il Benfica, con la finale che si sarebbe disputata poi allo Stadium, in cui lui praticamente fece il turnover, schierò la squadra, la seconda squadra contro il Benfica in semifinale, uscendo poi eliminato, perché inseguiva il record di punti in campionato. Follia pura, follia pura. Questo è il vero limite di Antonio Conte.
E questo è quello che dice anche un po' la carriera fino a questo punto. C'è un altro audio però che riguarda il Milan, ve lo facciamo sentire al 331-8200-213, vai.
Ciao ragazzi, sono sempre io, Benedetta. Ciao, niente, Benedetta. Vi stavo solo dicendo che il Milan deve risvegliarsi. Dopo lo Spezia mi sembra in discesa. Ho paura che non arrivi neanche al quarto posto. E in più vogliamo parlare di Ibrahimovic a Sanremo. Mancava giusto questa distrazione, ecco. Un abbraccio, siete grandi.
Grazie.
Allora, io ho letto questa cosa oggi per quanto riguarda la partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo.
Che succede?
È che il contratto fatto con la Rai è stato fatto prima del rinnovo di Ibrahimovic al Milan. In questo contratto, in questo accordo, tra l'altro c'è il patto di riservatezza, quindi lui ufficialmente al Milan non ha potuto dire che andava a Sanremo, ma ha detto che aveva un contratto, un impegno comunque sottoscritto già con la Rai.
Ok.
Quindi la società poi si è trovata, diciamo, un po' a spalla al muro, ha detto va bene, fai. Poi che nessuno poteva pensare che potevano essere prima in classifica fino alla settimana scorsa, eccetera eccetera.
Thomas, che ne pensi? Hai sentito qui da Benedetta il messaggio della nostra ascoltatrice?
No, allora penso che certamente Sanremo non sarà una distrazione per Ibrahimovic, cioè queste sono un po' dicerie che lo dicono forse anche i tifosi, ma per via di qualcosa che pensano, ma un professionista come lui non sarà una distrazione sicuramente, cioè il suo obiettivo lo si vede ogni giorno, insomma a 40 anni ha fatto quello che sta facendo anche adesso, quindi quello no. Mi è un po' strano che un calciatore così vada a Sanremo, nel senso che non, forse non riesco a capire nel senso, però credo che quando uno poi ha una certa immagine, ha un certo rispetto, possa anche fare questa cosa qui. Credo che 10 anni, 15 anni fa, forse ai miei tempi, non sarebbe mai successo. Adesso stanno cambiando tante le cose, tante molte volte anche gli sponsor hanno più appeal che chissà quale altra cosa, quindi ci può anche stare al giorno d'oggi un Ibrahimovic cieco che va.
Poi sai, noi siamo una società che dipende sempre da chi fa certe cose. A certi gli vengono consentite le cose, ad altri invece giù, critiche, bastonate, eccetera.
Thomas, volevo dire a Thomas, questo il fatto di ritenere inopportuna la partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo non è un'idea nostra, ma di Fabio Capello, che è uno che capisce di calcio sicuramente più di me, non ci sono dubbi, che ha detto che non era il caso che Ibrahimovic andasse a Sanremo in questo momento. E secondo me è assolutamente condivisibile quello che ha detto Capello. Lo ritengo un fatto inopportuno, dopo che sono i contratti, per carità, io non voglio entrare in questi discorsi. Credo che sarebbe stato meglio evitarlo, però, onestamente.
Sì, certo, però se c'era un contratto già firmato in precedenza, dopo sai, diventano cose veramente difficili e sottili. È normale che da presidente o da allenatore anch'io direi questo. È anche vero che poi, sai, quando firmi dei contratti, poi ci sono anche delle penali. Io dovrebbe essere una cosa che deve sbrigare il Milan con poi Sanremo, ecco, perché credo che poi Ibrahimovic sia disposto a tutto per poi far bene col Milan, ecco.
Braglia, scuotevi la testa. Ti vedevo io.
Beh, Simone, perché Sanremo è Sanremo.
Dai, scuotevi la testa.
Vabbè, ok, se deve andare a cantare va bene, vada. Dopo gli do il voto come cantante, però
sì, dopo votiamo.
Ibrahimovic, contratto o non contratto, io fino al 30 di giugno sono un tesserato della società. Adesso nulla toglie che c'era un contratto o non contratto, io non voglio neanche entrare in quei discorsi dei contratti. Se uno fa il giocatore, deve fare il giocatore fino alla scadenza del contratto e non impelagarsi in mille altri motivi.
È uno showman, dici, non può fare lo showman.
No, ascoltami, allora, uno è un professionista, e un professionista lo deve essere fino a quando gli scade il contratto, perché da che mondo è un mondo, io credo che in qualsiasi società, e qui vuol dire che manca la società, va bene, perché una società che permette a un tesserato di andare ad una trasmissione, di assentarsi dall'allenamento e non seguire la squadra, cioè io da che mondo è un mondo, io non l'ho mai sentito durante l'arco di un anno. Anzi, ci sono dei vincoli dal punto di vista societario, non so come siano gli statuti, però che possano permettere di poter andare nell'arco del campionato a fare qualcosa di diverso da quello che è la tua attività. Sei pagato per fare il giocatore, non per fare lo showman a Sanremo, dove Sanremo è una cosa diversa da quello che è l'attuale professione che svolgi. Quindi per cui io credo che questo discorso sia da legare sì alla persona di Ibrahimovic, ma sia anche da reverguire a livello societario, perché qualcuno mi ha detto se c'ero io, col cavolo che andava a Sanremo. Per cui il discorso è
cioè quel qualcuno che non c'è adesso.
E c'era allora.
E c'era allora. Ci siamo capiti. ci siamo capiti, lasciamo così, tanto penso che abbiamo capito un po' tutti, va bene, dai. Poi considerate una cosa, che la prossima partita c'è l'impegno con la Roma e poi c'è Sanremo. Tu pensa se va a Sanremo con una sconfitta con la Roma, che bufera che si può aprire. Va bene,
ma più,
dai,
che altro
a vedere.
Preoccupiamoci del fatto che Ibrahimovic deve un po' tornare al gol.
Ultime 7 partite, 2 gol con Cagliari e Crotone, tra l'altro. Sentite, approfitto un attimo anche della presenza di Thomas Manfredini. Thomas, un pensiero sull'Atalanta, che è impegnata con, poi dopo più tardi sentiremo le parole di Inzaghi per quanto riguarda Lazio con il Real. Ecco, in questa prima partita, questa Atalanta, quante possibilità gli dai? Tra l'altro c'è un Muriel veramente impressionante, no? Questo ragazzo, volevo anche chiedere un pensiero su questo giocatore, che segna molto rispetto anche alle presenze, che faccia meno presenze e più gol. Cioè, questa è un'altra cosa che incide molto, no, sul rendimento di questo ragazzo. Thomas.
Io allora penso che in questi 3-4 anni l'Atalanta abbia fatto dei risultati fenomenali, quindi non mi meraviglierei che facesse una gran partita anche con Real Madrid. Sicuramente sarà forse più difficile nel ritorno, perché qua forse ci sarà un'altra mentalità, forse cercheranno anche di far gol. Ieri ho sentito l'intervista del mister e quindi giocheranno anche a viso aperto, però ecco, non mi meraviglierei veramente se l'Atalanta riuscisse anche a battere Real Madrid. Di Muriel io credo che sia stato, io continuo negli anni a dare meriti a Gasperini, perché credo che ha capito Muriel come va utilizzato, perché per me da quando già l'ho affrontato tanti anni fa ormai, io ho sempre visto un grandissimo fenomeno, un giocatore straordinario, però non ha mai avuto la continuità, non è mai riuscito ad esplodere. Lui ha girato tante piazze, ogni anno cambiava squadra, quindi non è mai riuscito a consacrarsi. Io credo che vada dato atto a Gasperini, che quando in questo momento lo sta utilizzando da titolare, ma quando entrava anche l'ultima mezz'ora, lui ha sempre reso la grande.
Sì,
e
sì.
Poi, cioè, è un giocatore che diciamo che inventa, adesso corre,
poi sorride, vende, cioè. Mi piace perché sorride sempre. Sorride sempre.
Sì, sì.
Un gol ogni 53 minuti, c'è da dire.
No, strano, perché quando ti alleni anche con Gasperini sono veramente duri gli allenamenti. è un attaccante come lui, che poi è più qualità, sai, se la prende col sorriso va tutto bene.
Assolutamente.
Ma che probabilità dai al passaggio dell'Atalanta in Champions?
Ma io sarò ottimista, però per me è il 50%.
Ah,
io
vedi?
Dico,
in linea con ieri.
Ho visto troppe volte l'Atalanta fare delle grandi prestazioni. Io penso che quando sta bene fisicamente sia una squadra sia forte per l'Italia, ma come parlavamo prima, ma questa è una squadra che è forte anche in Europa, cioè non è come ecco, come l'Inter, che semmai nel campionato italiano è più forte. loro hanno dimostrato anche l'anno scorso di col Paris Saint-Germain
assolutamente hanno sfiorato, cioè, sì hanno sfiorato la semifinale,
cioè, sia fuori, in casa, a destra, a sinistra, cioè è una squadra che quando sta bene fisicamente, quando c'ha quei 3-4 giocatori che gli fanno la differenza, che secondo me può mettere in difficoltà anche il Real Madrid.
Daniele Garbo.
Ma guarda, io credo che il Real Madrid abbia dalla sua un'esperienza di questo tipo di competizioni che ovviamente l'Atalanta non ha. L'Atalanta dalla parte sua l'incoscienza, il fatto di non aver nulla da perdere, la freschezza atletica. Il Real Madrid tra l'altro ha dei problemi di organico ultimamente, insomma, giocatori che sono fuori, infortuni vari, insomma io credo che il Real sia sicuramente favorito, però l'Atalanta sicuramente se la giocherà e farà di tutto per giocare il suo calcio, per andare contro il pronostico. Se mi chiedi la percentuale, io credo che il Real abbia il 70% di probabilità di passare il turno contro il 30% dell'Atalanta.
Braglia?
60% Atalanta e 40% Real.
Grande!
Ah, quindi aumenti la percentuale. Tu sei sempre stato... Tu eri convinto nello scudetto dell'Atalanta e adesso hai fatto un passo indietro. Però sei convinto che...
Dietro, ma però sono più dell'opinione di pensare a un risultato eclatante, perché nelle parole di Thomas e nelle parole di Daniele ho colto un significato importante, quello che oggi le due squadre si differenziano per autostima, e secondo me l'autostima dell'Atalanta è superiore a quella del Real Madrid attualmente.
Una bella prova, sì, questa è veramente una bella partita.
E allora scusate, la possibilità invece della Lazio contro il Bayern?
Dai, facciamo veloce percentuale, perché poi voglio chiedervi una cosa su un altro argomento. Simo, che percentuali dai alla Lazio?
Poche.
Pochissime? Tipo?
Poche. Io credo è dura, cioè il Bayern ragazzi, cioè è un po' diverso dal Real Madrid, il Bayern.
Ma che strano, cioè, stiamo sottovalutando il Real Madrid, mi sembra veramente strano sto discorso. Cioè andiamo dando... Quasi.
Io non lo vedo, anche nella Liga non è che stia facendo poi un granché, ha alternato a molti risultati. E quindi
no, perché però la Champions per il Real è una cosa, fa parte proprio del DNA, di tutto, no? Mi sembra. Però vabbè, dai, quindi percentuale bassa per la Lazio. Thomas Manfredini, in percentuale?
Anche per me.
Bassa?
Per me credo 80 Bayer, 20 Lazio.
E Daniele?
Ma guarda, il Bayern non sta attraversando un grande momento. Le ultime due giornate di campionato ha fatto 3-3 con l'Arminia, ha perso con l'Eintracht Francoforte sabato.
Ha preso 5 gol, tra l'altro.
Subisce un sacco di gol. Io parlavo con Bruno Giordano la settimana scorsa, lui sosteneva che la Lazio un paio di gol glieli fa al Bayern. Quindi è chiaro che il Bayern...
Bisogna vedere quanti ne prende.
Nelle due partite il Bayern è una squadra di una tale forza fisica, di una tale esperienza, che non è difficile pensare che la Lazio possa fare il miracolo. Però è una squadra che concede molto ultimamente, secondo me ha perso molto delle sue certezze, quindi anch'io dico 75 Bayern, 25 Lazio, però se sa
vediamo
mai, 25
un po'.
Esiste comunque.
No, vediamo. Sentite, un'ultima cosa ve la voglio chiedere, che insomma siete tutte e tre avete vissuto varie esperienze, mi dite il vostro pensiero, è ufficiale intanto l'esonero di Di Francesco, viene semplice, quindi il cambio con Capozzucca direttore sportivo, un po' di cambi nel Cagliari per cercare di risollevarsi,
esatto.
Mi dite un pensiero su Di Francesco, che cosa gli sta succedendo dopo l'esperienza a Roma, è stata veramente sempre una discesa verso il basso? Daniele, parto da te.
E devo dire che mi sta stupendo in negativo, perché è andata male alla Sampdoria, pensavo che Cagliari fosse la piazza giusta per ricominciare a rimettersi in cammino, aveva una squadra che secondo me vale molto di più di quello che dice la classifica, con buoni giocatori di buona qualità, anche di esperienza. Purtroppo ha combinato un disastro, ha cambiato moduli in continuazione, si è presentato con 4-3-3 che è il suo modulo di riferimento, poi è andato a 4-2-3-1, poi difesa 3, insomma ha cambiato tutto e alla fine i giocatori sono andati in confusione, non ci hanno capito più niente, la squadra non vince più da tempi immemorabili e ora sperano che Semplici riesca a toglierli dagli impicci. Il presidente è stato molto coraggioso confermando, allungando il contratto di Di Francesco qualche settimana fa, poi ha dovuto fare marcia indietro. Credo che sia una brutta battuta d'arresto per la carriera di Di Francesco, perché onestamente Cagliari non solo è una bella piazza, è una piazza dove si lavora bene, dove c'è entusiasmo, anche se il pubblico ovviamente non c'è in questo momento, ma dove c'è anche un presidente che capisce il calcio, insomma un presidente che sta vicino alla squadra. Non mi aspettavo questo fallimento, perché di questo si tratta secondo me.
Fallimento, dice, non vince dal 7 novembre. Manfredini, tu mi sembra che hai avuto anche un'esperienza con lui, correggimi se sbaglio.
Io vorrei anche saltare questo argomento, perché diciamo che io con lui non ho avuto una grande esperienza, insomma venivo da tanti anni e sono stato quasi messo fuori rosa, quindi non avevo, non c'è stato un rapporto idilliaco. Io con l'unica, cioè è un allenatore che secondo me ha delle idee propositive, è quello però che ho visto nella mia esperienza a Sassuolo, che poi c'è stata una rivoluzione anche da noi a gennaio, quindi sono arrivati anche tanti giocatori di esperienza. Io penso che lui abbia bisogno, un po' come la Zeman, di giocatori giovani che facciano per filo e per segno quello che dice lui, cioè lui ha delle idee molto, molto anche buone, però non dà la possibilità a certi giocatori poi di fare quello che un po' le vedono anche in campo, cioè la giocata, il cross, la verticalizzazione. E penso che quando poi hai dei giocatori che tanti anni che giocano e sono abituati anche in un certo modo, vanno in difficoltà. E credo che insomma sia un po' quello che lui negli ultimi anni sta accusando sia la Samp, che poi è un allenatore che è stato esonerato quasi dappertutto, il problema forse perché qualcosina, un passo indietro deve anche poi fare anche lui, credo, ecco.
Simone Braglia?
Non lo so che cosa dire di Eusebio Di Francesco. Era un allenatore che prometteva delle grandi cose e poi si è perso lungo la strada. Però Daniele, dire che i presidenti capiscano di calcio, spera un attimo, Hai detto che il presidente del Cagliari, Daniele, capisce di pallone. Io, secondo me, ci sono pochi presidenti che capiscono di calcio, molto pochi. Per cui prima, io mi rifarei più che altro a un discorso su Di Francesco, su un discorso di sapere se ha costruito lui il Cagliari con i giocatori che voleva lui, perché partiamo sempre da quel presupposto: se quei giocatori te li prende il direttore sportivo o la società e ti dice gioca con quei giocatori, secondo me è sbagliato già a priori. È più giusto come fa Conte, piuttosto ti dice lui quali giocatori da prendere. Se lui non prende un giocatore, il giocatore o fa quello che dice lui, o se no viene messo da parte. Io credo che nelle caratteristiche di Francesco bisogna che l'allenatore stesso abbia più personalità e abbia più in posizione nel dettare le sue linee, nella scelta di quello che lui vuole come giocatori per imporre il suo gioco.
Va bene. Siamo arrivati al termine di questo passaggio con voi. Io voglio ringraziare tanto Thomas Manfredini.
Grazie
per essere stato con noi. Grazie Thomas, in bocca al lupo. Grazie naturalmente per tutto. Grazie ancora. Grazie a Daniele Garbo e a Simone Braglia. A presto.
Ciao.
Un abbraccio.
Ciao.
A voi. A presto. Ciao.
Ciao Simone. Ciao Simone. Allora, ci dobbiamo fermare. Sì. Abbiamo proprio 30
posso
secondi.
Mi sa.
Vai, leggi quello che vuoi.
Crudo nei confronti di Gasperini. Contro Real Madrid vedrà la vera sudditanza psicologica. Sarà di nuovo espulso. Impazzirà.
Lui ieri si è arrabbiato tanto con l'arbitro. Poi c'è un altro di Francesco come Giampaolo. Sopravvalutati, pompati più dalla stampa che altro. Fallimenti a gogo di entrambi. Andrea scrive. Ma io non so quanto siano stati sopravvalutati. Di Francesco ha fatto una semifinale di Champions con la Roma, aveva fatto un buon percorso, poi e da lì secondo me quello è stato un po', io dico che lì è stato il suo picco alto, poi dopo è sceso e chissà che non sia stato proprio lì la situazione dove lui ha perso un po' la
bussola.
Sai, arrivi talmente in alto, la semifinale di Champions non è una cosa che ti capita tutti i giorni e fai quello, poi
no,
ricominci
magari,
la stagione, magari con
ci arrivi anche con giocatori, un certo tipo di giocatori, quindi andando poi in altre piazze comunque più piccole.
Guarda, io ho notato una cosa in questa stagione che ci potrebbe aver insegnato, cioè questo momento. E noi abbiamo finito il campionato passato, abbiamo ricominciato subito.
Sì.
Quelli che hanno cambiato, ma soprattutto che hanno cambiato volendo iniziare un procedimento con allenatori che hanno bisogno di tempo, hanno faticato. E tra questi ci metto anche la Juve, dove si salva perché ha grandi giocatori. perché Pirlo è venuto con delle idee di calcio importanti, no?
Però non ha fatto precampionato.
Esatto, però sono allenatori che hanno bisogno di tempo,
anche di Francesco,
di lavorare, sì, di conoscere
Gianpaolo,
bene.
Idem.
E vai a vedere tutti questi allenatori, perché adesso è facile dire che sono tutti brocchi, no? E si dà la colpa all'idea di calcio che hanno, no? Perché adesso va così, no? Adesso, siccome c'è quello concreto che va bene, gli altri sono tutti imbecilli e quindi è sbagliato l'idea di calcio. Non è così. Cioè, vanno valutate un po' più. Gianpaolo, secondo me, avrà dei suoi limiti, però dobbiamo dire che sono degli allenatori che hanno bisogno di tempo, di lavorare, di provare, di fare tante cose che non lo hanno avuto. Questo non dico che è una scusa, però potrebbe essere una modo per.
Però la Sampdoria lo ha avuto. Eppure è stato esonerato.
No, ma con la Sampdoria ha fatto sicuramente, ha avuto delle problematiche. Però ecco, questo non ho notato, che questi cambi, dove si è voluto andare in una direzione, hanno trovato delle difficoltà. Comunque, poi questo lo chiediamo magari anche dopo agli amici che stanno per arrivare. Dai, tra poco.